Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Facciamo Dos Chiacchiere, il podcast sul mondo MS-DOS. Io sono Willy e in questa puntata un po' atipica voglio parlarvi dei miei tre giochi preferiti di sempre. È un po' una sorpresa, non sono in realtà per DOS. Di alcuni ho già parlato in altri podcast, ma adesso voglio fare un discorso un po' più lungo, quindi mettetevi comodi, cercherò di non essere troppo prolisso, ma direi di andare a iniziare. Ovviamente sarà una puntata senza spoiler, perché non voglio, insomma, rovinare la sorpresa. Parlerò un po' in generale di questi tre giochi, di cui uno ho già parlato in una puntata dell'enciclopedia dei videogiochi e di Hardware Memories, magari metterò il link sotto in descrizione. E quindi iniziamo subito dalla posizione numero 3, che è un gioco per PlayStation 1 che ha avuto due seguiti, sviluppato da Squaresoft e pubblicato nel 1998, cioè sto parlando di Parasite Eve, un gioco che secondo me non ha avuto tutto il successo che merita, ha avuto un seguito sempre su PlayStation 1, e poi il terzo capitolo, che ha però delle meccaniche un po' diverse, mi sembra che sia uscito per PSP. Vado un po' a memoria, però sì, non si è, e poi si è fermato lì, quindi si parla fino a 2010 circa. Il gioco, che è uscito in Giappone, negli Stati Uniti, non in Europa purtroppo, vede come protagonista l'agente di polizia Aya Brea, o Aya Bria, che si trova a suo malgrado al centro di una situazione molto spiacevole. Infatti lei va a un concerto proprio la vigilia di Natale, quando a un certo punto quasi tutti gli spettatori prendono misteriosamente fuoco, e tutti tranne lei e la cantante tal Melissa Pierce, la quale si rivolge alla nostra protagonista in maniera non propriamente amichevole. Da qui proprio parte tutta la storia, con lei che cerca di catturarla. E vediamo che, oltre a questo spiacevole inconveniente dell'autocombustione umana, tanti animali stanno subendo delle mutazioni molto importanti. Quindi vediamo dei banalissimi ratti che diventano delle cose che fanno impallidire proprio i mostri di Resident Evil. Durante tutti i vari capitoli che compongono questa bellissima avventura, Aya avrà aiutato dal suo collega Daniel e dovranno sbrogliare questa matassa formata da gente che brucia, esplosioni verdi, eccetera, blob di dimensioni mastodontiche e via discorrendo. Ogni tanto ci saranno dei flashback che faranno luce sulla storia di Aya e non voglio dirvi altro, perché ovviamente deve essere scoperto questo gioco. Oltre alla bellissima presentazione in full motion video, durante il gioco avremo tantissimi filmati più o meno lunghi che ci aiuteranno a immergersi in questo fantastico mondo, con questa atmosfera invernale. Una New York innevata è sempre affascinante, però con questa voglia di essere proprio un survival horror, ma action RPG, quindi un buon mix di queste due cose. Dal punto di vista tecnico, Parasite Eve ha i classici fondali pre-renderizzati con i personaggi, diciamo gli sprite in 3D. Le musiche sono eccezionali, non ci sono molti temi, ma quelli che sono stati composti sono perfetti nei punti giusti, nei momenti giusti. Il tema della battaglia è bellissimo e deve piacervi, perché appunto ce ne saranno parecchie. Ma poi in generale è fatto molto molto bene, e ovviamente, come qualsiasi survival horror che si rispetti, dovremmo sempre litigare col nostro inventario, che non è mai abbastanza grande, con le nostre armi, che a volte magari c'è quella più potente ma meno precisa, c'è quella più precisa ma meno potente, e così via. Ovviamente, essendo un gioco di ruolo, abbiamo anche tutta la parte che contraddistingue quel genere di gioco, cioè quindi punti esperienza, i nemici che lasciano giù armi, munizioni, possiamo smontare le armi, le armature, possiamo unire due armi, le caratteristiche delle armi, quindi possiamo prendere magari la potenza di una e metterla su un'altra. A un certo punto abbiamo anche questi poteri mentali, queste classiche magie dei giochi di ruolo, e così via. E dopo questa breve spiegazione del gioco andiamo sul personale, perché effettivamente è qui il fulcro di questa puntata. Perché mi piace così tanto Parasite Eve? Innanzitutto l'ambientazione, perché New York, sotto le feste, con la neve, è stata resa in maniera eccelsa, anche dal punto di vista audio, perché quando noi andremo a camminare nelle zone con la neve sentiamo proprio il tipico rumore della scarpa sulla neve, no? Quel suono molto caratteristico. Durante il gioco non visiteremo tantissimi luoghi, però Central Park è bellissima, no? Veramente, cioè, quando c'è tutta una parte abbastanza lunga a Central Park, è fatta così bene che è vero, il gioco è un po' martoriato da tanti incontri casuali, ma quella zona è proprio fatta bene. Poi mi piace tantissimo il sistema di combattimento, perché è un sistema, è a turni però è attivo, nel senso la nostra protagonista avrà una barra che dell'azione, diciamo, che andrà a caricarsi. Durante questa barra lei non può sparare o fare azioni, magari tipo lanciare appunto una magia o un oggetto o quant'altro, ma si può spostare per evitare gli attacchi dei nemici, e ovviamente anche i nemici si possono spostare. Poi quando la barra è piena noi possiamo passare all'azione. Come funziona? Il gioco in questo momento si blocca e attorno alla nostra protagonista apparirà un reticolo, una semisfera che va a indicare il raggio di azione. I nemici che sono all'interno di questa zona sono selezionabili, quelli ovviamente all'esterno no. Più il nemico è vicino a noi, più faremo danno e più il colpo andrà a segno. Se è al limite, avremo meno danno e sarà più difficile colpirlo. Per assurdo possiamo provare a sparare anche uno proprio all'esterno della nostra zona, ma ovviamente non succederà niente. E infine, ci sono le musiche, che come ho detto prima mi piacciono tutte, e io immagino sempre qualche brano di Parasite Eve, magari anche remixato, perché c'è remixato, diciamo riarrangiato, perché sono veramente belli. Ma la cosa che mi piace tanto è proprio l'evoluzione che ha la storia. Quindi abbiamo la Aya, che lei è tutta tranquilla, che si vuole fare la sua seratina, e poi invece la sua vita verrà veramente stravolta, e anche New York verrà abbastanza stravolta, ma sempre non voglio dirvi tante altre cose. Poi i full motion video a contorno di tutta la storia sono straordinari. La storia stessa ha veramente un crescendo, perché si parte da New York tranquilli in questa seratina, che poi ha preso una brutta piega e si va sempre peggio, cioè proprio un disastro totale. Si ha la sensazione che proprio c'è questo pericolo imminente e incalzante, ed è diventa una corsa contro il tempo, anche se poi tutto sommato siamo abbastanza tranquilli durante il gioco, cioè niente mi vieta di stare nella mia stazione di polizia 6 ore, e ok, però mamma mia, bellissimo, veramente bellissimo, dovete, io lo consiglio. Il gioco dura grosso modo una ventina di ore, più o meno il mio salvataggio era sulle 20 ore, perché almeno a me ha invogliato proprio tanto a esplorare ogni pezzo dello scenario, ogni anfratto, tutti magari i corpi che si trovano in giro per la raccolta di oggetti, anche per insomma migliorare ovviamente il personaggio. Se avete voglia di ripare ISO e applicare patch, esiste una traduzione italiana, mi sembra di Sadness, fatta comunque molto bene, però l'inglese del gioco è comunque comprensibile, a parte qualche termine tecnico, che appunto si va a parlare di mitocondri, di cellule e così via. Io sono riuscito a finirlo in inglese senza nessun problema, ho capito quasi tutto della storia. Però sì, se volete c'è anche questa possibilità di avere la traduzione in italiano. Bene, quindi dopo un gioco di ruolo con dei tratti survival horror, passiamo al mio secondo gioco preferito, che è un gioco di ruolo, non horror stavolta, per PlayStation 1, uscito a fine del 1999, da noi non è tanto conosciuto, ma comunque ha avuto un ottimo successo di pubblico e di critica, proprio per dirla, no? Come quelli bravi. Sto parlando di Valkyrie Profile, sviluppato da TriAce e pubblicato da Enix appunto fine del 1999, e poi ha avuto un remake per PSP, ha avuto qualche seguito per PlayStation 2, ma il primo per me è veramente un capolavoro. Penso che sia il miglior JRPG a cui io abbia mai giocato, e lo dico sottovoce, secondo me è meglio anche di Final Fantasy VII. Quindi, breve spiegazione del gioco e dopo i pareri personali. Valkyrie Profile attinge a piene mani dalla mitologia scandinava, dalla mitologia norrena, perché si parla di Ragnarok. Ah, perfetto, bellissimo. Quindi, per chi non lo sapesse, insomma, ci sono questi due grandi gruppi di divinità, gli Asi e i Vani, che alla fine dei tempi decideranno di scontrarsi nel Ragnarok, e lo faranno tramite dei guerrieri chiamati nel gioco Heinheriar, ma adesso non so esattamente la pronuncia giusta quale sia, e noi interpreteremo una valchiria che, come appunto nella mitologia, ha lo scopo di scendere sul pianeta Terra, su Asgard, e reclutare le anime che stanno per morire perché vadano a combattere dalla loro parte. Se qualcuno di voi è appassionato di mitologia, magari si starà strappando i capelli, però beh, insomma, il concetto è quello. Quindi, dopo la bellissima e struggente scena iniziale, noi ci troviamo nel Valhalla al cospetto di Odino, e ci dirà: Lennet Valkyrie, eccetera, eccetera, vai giù, segui le istruzioni di Freya, un'altra divinità, e che dovrebbe essere la dea della fertilità, e vai giù, vai, scendi Asgard e recupera i soldati valorosi seguendo anche le istruzioni di Freya. Noi scenderemo ad Asgard, abbiamo questo potere bellissimo e vabbè, qua gioco ragazzi che l'allegria dovete prenderla, metterla da parte, non c'è. Abbiamo questo potere, noi riusciamo a captare quando una persona, quando un umano sta morendo, e quindi dobbiamo recarci nel luogo dove sta per succedere. E una volta che appunto questa persona muore, noi dovremo recuperare la sua anima. Anche qui il gioco è diviso in capitoli, noi abbiamo un certo quantitativo di, adesso mi sembra, di slot di tempo, hanno un nome specifico, time period si chiamano nel gioco. Ogni azione che facciamo qui andrà a consumare un periodo. Ogni capitolo ha tot periodi, una volta finiti i quali verremo richiamati al cospetto di Freya, la quale ci farà, diciamo, un riassunto della situazione fino a quel momento. Quindi Freya ci dirà: guarda, abbiamo le nostre forze, sono così, le forze degli avversari sono colà, ti chiedo di, non so, magari abbiamo bisogno di arcieri, ok? Quindi noi dobbiamo andare a girare per questo mondo, trovare chi sta per morire, capire. Ovviamente quando noi raccoglieremo quest'anima la usiamo nei nostri combattimenti, quindi ci rendiamo conto di come si comporta, che armi usa e così via. Quindi se Freya ci dice serve un guerriero, noi prendiamo appunto queste due o tre persone che sono morte, combattiamo un po' e diciamo ok, mandiamo su quella. Perché ovviamente, non l'ho detto prima, scusate, a fine del capitolo noi dobbiamo decidere quale anime mandare nel Valhalla. Una volta che abbiamo finito i capitoli che il gioco ci mette a disposizione, ci sarà la famosa battaglia finale dove noi col nostro gruppo avremo i nostri combattimenti da fare, e poi c'è tutto questo sottobosco di, diciamo, di guerrieri che si fanno la lotta fra di loro. Finito tutto ciò, Freya ci dirà: ok, sei stata brava, Lennet, hai combattuto valorosamente, gli Aenerir che ci hai mandato sono stati bravissimi, abbiamo vinto. Oppure ci dirà: hai fatto schifo, sei pessima, abbiamo perso, adesso dovrai contorcerti nell'eternità, nel dolore. Ovviamente questi qui sono due finali, quindi c'è il finale abbiamo perso, che è ovviamente il peggiore, c'è il finale abbiamo vinto, che è il finale intermedio. Perché? Qui è la genialata di questo gioco, che non credo, adesso a memoria non so quanti altri l'abbiano fatto. Se noi riusciamo a vincere, facciamo tutto, siamo stati bravissimi, abbiamo Odino è contento, Freya è contenta, abbiamo vinto, abbiamo sbaragliato tutti, siamo i signori del Valhalla, alla fine, dopo i titoli di coda, il gioco ci dice: sì, giocatore, sei stato bravo, ma ti sei perso metà gioco. Dal punto di vista tecnico, Valkyrie Profile è estremamente complesso, quindi Freya facciamo un po' il punto. Noi abbiamo dei punti esperienza del gruppo che verranno distribuiti fra i personaggi. Abbiamo anche, ci verranno dati dei punti materialize durante le fine, alla fine di ogni capitolo, in base a come siamo stati bravi, se abbiamo mandato su, diciamo, i guerrieri giusti e così via. Questi punti materialize ci verranno utili per chiedere a Odino artefatti, oggetti di varia natura che ci possono essere utili durante il combattimento. Durante il gioco, quando andiamo a sconfiggere un boss, abbiamo delle casse che possono avere degli oggetti per noi, delle armi o anche degli oggetti, diciamo, sacri da inviare nel Valhalla. Possiamo decidere se tenerli o no. Anche qui, se li teniamo, magari Freya ci guarderà un po' storta, però magari possiamo avere delle cose molto potenti. Se invece li ridiamo Odino, allora siamo più bravi, però ecco, magari possiamo aver perso quella cosa che ci avrebbe facilitato tantissimo durante i combattimenti. Il gioco ha alcune parti platform che sono veramente platform, quindi vediamo i nemici che dopo, quando dovremo colpire, entreremo in combattimento. Se li colpiamo noi avremo l'iniziativa, se invece veniamo presi alle spalle attaccheranno prima loro. Ci sono delle zone che appunto sono proprio, dobbiamo saltare per raggiungere alcuni oggetti. Lennet ha un bastone che crea dei cristalli di ghiaccio che possono esserci utili per creare altre piattaforme. Quindi, insomma, oltre alla parte di ruolo c'è anche una certa parte action che secondo me non guasta mai in questo genere di giochi. Al di là della vista di Midgard, che sì, prima forse ho detto Asgard, in realtà è Midgard il nome, diciamo, nordico della mitologia norrena per indicare la pianeta Terra, che appunto è in 3D. Tutto il resto è, la grafica è bidimensionale, potremmo dire un 2,5D circa, perché i fondali potrebbero essere un po' in prospettiva, ma in realtà sono comunque disegnati molto bene, veramente fatti bene. E il gioco ha alcune sequenze in full motion video fatte in stile anime, mentre invece la versione PSP sono state fatte in 3D. Io preferisco la versione anime perché secondo me si sposa perfettamente poi con tutto lo stile che ha questo gioco eccezionale. Le musiche, come ho già detto, sono tantissime e ognuna è incredibile come il compositore, che è Motoi Sakuraba, sia riuscito a azzeccare perfettamente lo stato d'animo che tu hai quando vedi una certa scena. Ovviamente le scene, quelle un po' più tristi, tendono un po' a ripetersi, ma no, è incredibile. Cioè, voi vedete una scena e parte la musica che si proprio la incornicia perfettamente, è strepitosa. Anche il sistema di combattimento ha sempre questo, è a turni, però è molto complesso perché abbiamo la possibilità anche qui di usare oggetti, di lanciare magie, ma non tutti. E c'è una specie di barra che si ricarica, più riusciamo a colpire un nemico con delle combo, più questa barra si ricarica. Una volta che è arrivata al massimo, possiamo eseguire, diciamo, una mossa finale, una mossa particolarmente potente, ogni personaggio la sua, che andrà a infliggere tantissimi danni al nemico, al boss o quello che, insomma, contro cui stiamo combattendo. La quantità degli oggetti che andremo a raccogliere durante il gioco è spropositata e ogni oggetto può essere trasmutato in altri oggetti, può essere usato, chiaramente equipaggiato. Abbiamo i personaggi, ognuno ha le sue caratteristiche, ma caratteristiche vere, cioè c'è proprio una sezione dedicata ai tratti del personaggio che con la sua, quei punti che andremo ad accumulare ovviamente sempre durante i combattimenti, possiamo andare ad aumentare, quindi magari può diventare più coraggioso e quindi tenderà a difenderci magari se noi subiamo un attacco, oppure può diventare più, diciamo, aggressivo e quindi tenderà ad essere quello che fa l'attacco più potente e così via. Poi nella pagina, diciamo, nella scheda personaggio, perché alla fine sembra veramente una scheda personaggio di Dungeons and Dragons, a partire di D&D perché è il più famoso, abbiamo anche tutta una serie di skill. Per esempio abbiamo abbiamo le skill di reazione, che sono quelle che ci permettono di, ipotesi, magari lanciare un cura ferite quando siamo deboli, su di noi o sugli altri anche. Poi ci sono quelle di supporto, che anche lì hanno delle altre abilità speciali, quindi quella che può far per esempio rivivere un personaggio, oppure può usare una pozione per oppure un oggetto magari per dargli più difesa o quant'altro. Poi per esempio ci sono anche le skill di attacco, ogni personaggio le sue, quindi più andiamo a dar punti, più questo personaggio farà cose, che ne so, magari l'arciere può avere una certa skill che se noi usiamo una combinazione di tasti durante l'attacco magari lancerà tre frecce invece che una. Ci sono delle skill di status, quindi non so, magari per esempio diventa più agile, quindi schiva, resiste al danno, quindi magari gli attacchi magici con lui hanno meno effetto, può fare dei contrattacchi senza magari, diciamo, più la skill è alta, più fa il contrattacco in maniera automatica e così via. È un gioco veramente complesso, siamo, non dico a livello di strategico, ma quasi, insomma. E poi c'è sicuramente altre cose di cui mi sono dimenticato, ma non voglio anche annoiarvi troppo. Ma insomma, dopo tutta questa pappardella tecnica, perché mi piace così tanto Valkyrie Profile? Cioè, al secondo posto, ovvero dei miei giochi preferiti di sempre. Perché secondo me ha tutto quello che può avere un gioco di ruolo. Quindi, bellissima storia, ottime musiche, una quantità di oggetti da fare invidia a Diablo, e tante ore di divertimento, anche se divertimento non è proprio la parola che userei per definire i sentimenti che si provano giocando a Valkyrie Profile, che sì, cioè a me è un gioco che ha emozionato tantissimo. Tuttora alcune scene mi fanno venire gli occhi lucidi, anche se l'ho rigiocato tante tante volte. E basta, per me è va provato anche quello, anche questo. Il gioco ti chiede, secondo me, una trentina di ore. Si può forse fare magari in una 20, cioè meno di 20, se la vedo dura. Vabbè, a meno che non muriate, allora sì, lo fate anche in 5 minuti. Però secondo me una ventina di ore serve. Il mio salvataggio mi sembra che sia sulle 30, perché poi, con la scusa che non ci sono, c'è questo tempo che scorre, in sostanza non possiamo non c'è l'effetto, beh, mi farmo i mostri, mi raccolgo gli oggetti. A un certo punto diventa un po' difficile. Questo gioco ha tantissimi personaggi, si parla di, mi sembra, 24 personaggi utilizzabili, quindi 24 storie tragiche. Va a toccare parecchi temi, ovviamente è un gioco molto drammatico, si parla, beh, la morte è il tema principale, chiaro, cioè noi siamo praticamente l'angelo della morte che va a recuperare le anime di questi poveri disgraziati. Va a toccare la morte e soprattutto come questa gente muore, sono delle storie fatte, secondo me sono fatte benissimo, io sarò anche semplice come persona, ma mi è venuto il mago su alcune, mi è proprio venuto il magone. Parla comunque di orgoglio, di schiavitù, c'è una bellissima storia di un personaggio che mi fermo e sono andato a piangere. Grazie anche alle musiche che ci mettono sotto, che vi struggono l'anima proprio. Allora, magari voi non volete mettervi a piangere per 20 ore, che poi sempre dipende sempre dalla sensibilità, per me merita. Un sacco di tematiche, tra l'altro Midgard, essendo appunto una ricostruzione della Terra, ha anche un sacco di ambientazioni, quindi si vedono proprio, sì, tante cose. È bellissimo, ragazzi, cioè, se vi piacciono i giochi di ruolo, non è troppo, diciamo, grindoso, ok? Quindi non dovete farmare tanto, perché alla fine non ve lo chiede espressamente il gioco. Ma se vi piacciono le belle storie, io ve lo consiglio. si può trovare appunto su PSP, ma credo che sia stato anche rifatto anche per PlayStation 4 o 5, perché secondo me ogni generazione viene buttato fuori, insomma. Provatelo, giocatelo, anzi, e non ve ne pentirete. Prima di chiudere, su Valkyrie Profile, i finali. I finali sono tre, c'è quello brutto dove muori, però è bello perché si può morire in vari modi. Possiamo anche fare una sorta di subordinazione a Freya, e lei scende con questa bellissima scena dove, senza musica, solo il vento che soffia e ci dice qualcosa, sei stata una grandissima delusione, Lennet, adesso preparati a finire i tuoi giorni. Freya è ovviamente OP, ci uccide, ci one shotta e ciao. Il finale B, il finale normale, il finale che hanno tutti i giochi di ruolo, quindi abbiamo vinto, siamo bravi, Freya dice ok, adesso Lennet sei stata molto utile, ti rimettiamo, diciamo, nel tuo sonno meritato e poi ti risveglieremo quando ne avrai occasione. E poi c'è il finale A. Il finale A è difficilissimo da fare, ma non perché sia difficile, cioè è difficile capire cosa fare per ottenere il finale A. Non voglio dirvi niente, consiglio, allora, durante il gioco ci si può arrivare, dovrete avere secondo me un buon colpo d'occhio per capire cosa visitare, in che punti del gioco e cosa fare soprattutto, e chi è un po' scafato potrebbe arrivarci da solo. Se decidete di giocarlo, io vi consiglio comunque una run normale, poi vi andate a prendere la soluzione, che su GameFAQs c'è una bellissima soluzione per il finale, che sono tipo 10 righe, vi dice cosa fa, vi dice, non vi dice niente, vi dice solo cosa fare, in che punti per arrivare al finale. Quello, oltre al fatto che vi sblocca tipo altri 10 full motion video, è stupendo, intanto perché non te lo aspetti, si scopre tutti retroscena ed è una genialata. Se non si è capito, Valkyrie Profile è il mio secondo, ma lo metterei quasi al primo posto, quasi quasi. No, perché al primo posto c'è un altro gioco invece. E allora ragazzi, lo sapete già, l'ho già detto appunto nell'enciclopedia dei videogiochi, ne ho parlato su Hardware Memories con mio amico Massimo, il mio gioco preferito di sempre è Fortnite. No, non l'ho mai giocato in realtà, non mai rivelo. Il gioco preferito di sempre è Deus Ex, quello di War Respector, mamma mia, cioè, adesso mettetevi comodi, no dai, sarò brevissimo. Come nel classico di Cyberpunk, anche in Deus Ex siamo in questo futuro un po' distopico, abbastanza prossimo anche, dove iniziano a fare potenziamenti sugli esseri umani dal punto di vista proprio biomeccanico. Quindi noi siamo JC Denton, uno dei nuovi nanopotenziati. C'è già stato tutta una generazione precedente di potenziamenti molto grezzi, gli esseri umani diventano dei mezzi androidi. Qui invece la tecnologia si è evoluta in maniera molto forte e abbiamo delle nanomacchine all'interno del nostro corpo che ci permettono di avere prestazioni fuori misura. E all'esterno siamo persone normali, invece all'interno siamo potentissimi. È un gioco che racchiude praticamente tutte le varie teorie del complotto, andremo a visitare tantissimi posti mitologici, l'Area 51, andremo a conoscere gli Illuminati e tutte le elite che governano di nascosto nell'ombra questo mondo devastato da un virus, la morte grigia, che sta decimando la popolazione. C'è questo antidoto che si chiama Ambrosia, che però, come nel più cliché di tutte le ambientazioni cyberpunk, ce l'hanno solo i più potenti, i poveracci invece si ritrovano a vivere e a morire di stenti sparsi in giro per la città. La storia inizia con JC che deve occuparsi subito del perché la consegna di questa ambrosia non è avvenuta. I terroristi hanno preso Liberty City, si sono insediati all'interno della Statua della Libertà e noi dobbiamo andare a catturare il capo dei terroristi e capire appunto perché questa cura non sta arrivando. Durante il gioco andremo a visitare un sacco di posti in giro per il mondo, come non può mancare la parte cinese, non possono mancare appunto l'area 51, ma anche di posti insospettabili, tipo c'è tutta una missione in un'area di servizio, cioè è bellissima sta roba, perché è molto avanti anche. Poi c'è una base navale, base segreta, no, vabbè. Vediamo un sacco di posti e tutti realizzati molto bene. Anche qui, come in Valkyrie Profile, abbiamo tre finali, uno peggio dell'altro, insomma, ma anche qui non voglio dilungarmi troppo. Se volete una spiegazione mia e dei ragazzi dell'enciclopedia dei videogiochi più approfondita, andate a ascoltare la puntata che dovrebbe essere uscita qualche tempo fa. Perché Deus Ex è il mio gioco preferito di sempre e di tutto e di... Perché? Bella domanda. Innanzitutto perché è cyberpunk. A me l'ambientazione cyberpunk piace tantissimo, è sempre piaciuta. Io gioco di ruolo a cyberpunk quando posso, quando i miei giocatori vogliono. Faccio il master, mi metto sempre un sacco di avventure. A me il cyberpunk piace. Piace tutta la letteratura che c'è dietro, tutta la filmografia che c'è stata. E quando mi sono trovato nel 2001 sto gioco, cioè, non potevo dire di no. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato di dire che appunto è uscito nel 2001, designer Warren Spector, cioè, e John Romero che gli ha detto: ma sì, guarda, quanti soldi vuoi per fare il gioco fighissimo? Te li do. E lui ha fatto sta perla. Contrariamente a quello che si legge in giro, non è uno sparatutto in prima persona, ripetetelo, Deus Ex non è uno sparatutto, porca la miseria, accidenti a loro, no, solo perché c'è la vista in prima persona e impugniamo un'arma, non è che deve essere uno sparatutto, cioè è uno sparatutto Skyrim, no, ok, è un gioco di ruolo in prima persona. Ma purtroppo questa è proprio una mia battaglia persa. Me ne faccio tante nella vita e tra cui questa, insomma, vabbè. È veramente un gioco di ruolo perché se io prendo la pistola e non ho dato nessun punto abilità, io mi avvicino a un cattivo, gli punto la pistola in testa e sparo e il proiettile manca il bersaglio. È uno sparatutto questo per voi? No, è un gioco di ruolo, punto. Il gioco predilige tantissimo l'azione stealth, addirittura all'inizio della missione, se uccidiamo troppe persone, l'arma, quello, diciamo, l'addetto all'armeria non ci darà armi, ci dice no, con quelle che hai fai già troppi danni, prenditi tipo il pungolo per addormentarli. E questa cosa qua mi ha spiazzato la prima volta, perché ovviamente anch'io ho detto: ah, lo sparo tutto, bello, figo, ok? Ma sparo male, ok? Chissà come mai. Quindi è un gioco che predilige, insomma, l'aspetto stealth, predilige anche l'esplorazione, soprattutto l'esplorazione. Adesso andremo a vedere più nel dettaglio. Questo gioco esce nel 2001. I requisiti di sistema sono un Pentium 2 350 e una scheda 3D. Possibilmente accelerata se non vogliamo andare a 2 frame al secondo, e mi sembra un 32 mega di RAM, quindi non è che sia proprio una tanta roba. Il gioco è tutto in 3D, quindi comunque un po' di spazio occupato c'è, e nonostante però, quindi cioè, viene da sé, diciamo che le aree non sono grandissime perché la capacità tecnica è quella che è, sì, durante la zona ci sono a volte dei caricamenti fra un'area all'altra, però non è appunto un open world, ma la quantità di cose che ci sono dentro un'area è tale che la fa sembrare veramente più grande di quanto è. Se voi utilizzate i cheat, il classico no clip, quindi vi muovete insomma in tutte le direzioni passando attraverso i muri, vedete che appunto non sono zone tanto grandi. Ma vuoi il cunicolo, vuoi la porta segreta, l'oggetto da raccogliere, tutti gli anfratti, anche la prima missione, quella di Liberty Island, cioè dà l'impressione veramente di muoversi in decine di chilometri quadrati, quando in realtà proprio è una piazza grande, insomma, ecco. L'approccio stealth è anche incoraggiato dal fatto che noi per entrare nelle varie zone abbiamo vari approcci, c'è quello più violento, quindi io gli piazzo la mina sulla porta, faccio saltare la porta e magari faccio anche suonare gli allarmi, arrivano le guardie, ma quello magari ce ne occupiamo dopo. Posso cercare di scassinare la porta, posso cercare un'entrata secondaria che può essere dalla solita grata al magari salto sopra il tetto perché c'è una botola sul tetto, al magari aiuto, do un dolcetto a un poveraccio senza tetto che trovo lì e lui mi dice: "Ah sì, ho visto a volte qualcuno digitare un numero oppure armeggiare magari dietro, no? Il distributore di bibite." E allora magari dietro il distributore vediamo che c'è una tastierina che possiamo aprire o col numero o magari con un nostro attrezzo multistrumento che ci permette di hackerarlo. Quindi l'approccio è più... E la cosa bella, a differenza poi dei seguiti, quelli anche più recenti, è che il gioco non te lo butta lì direttamente, cioè... Non è che tu vai in una stanza e vedi una bella grata, bella in vista, dici: "Ah, aspetta che c'è la grata." No, in Deus Ex devi andare un po' a cercartela sta cosa. Quindi tu devi non devi avere fretta, il gioco non ti mette fretta assolutamente, a parte nelle sparatorie, ok? Perché purtroppo, se ti scoprono, tanti saluti. Sì, il gioco ti dà la possibilità di trovare il tuo modo di giocare a Deus Ex. Per esempio, una delle cose che mi piace tantissimo fare è quella di, allora, ovviamente, insomma, tutto un po' militarizzato, tutto super protetto, ci sono le torrette automatiche, ci sono i robot anche automatici. Cosa bella che mi piace fare è magari dare punti alle abilità di hackeraggio per riuscire a entrare nel sistema e programmare le torrette in modo che sparino ai nemici. E quindi è bellissimo perché poi dalle telecamere si vedono questi terroristi, questi cattivoni che vengono uccisi dalle loro stesse torrette. Ed è anche qui un approccio che il gioco non te lo dice perché magari a volte i terminali possono essere solo, diciamo, di flavor, possono raccontare qualcosa. A volte possono anche... Se tu vai in tipo c'è un computer, ci entri, lo hackeri oppure magari trovi la password perché sempre ipotizzando oppure insomma, cosa che succede durante il gioco, tu ti avvicini, ascolti la conversazione, ah, io non mi ricordo mai la mia password, io invece me la ricordo benissimo, guarda, è questa. No, tu entri nel computer, leggi la mail e ti dice: "Ah, guarda che il codice della porta è cambiato, non è più questo, è quell'altro." Ed è una cosa fantastica. Il gioco, appunto, come ho detto prima, non te lo dice. Sei tu che devi andare a scoprire come fare per risolvere, diciamo, la questione. Per non parlare poi delle missioni secondarie che anche qui devi girare per trovarle. Non puoi... Devi proprio esplorare, tu vai in giro, ma anche parlare con la gente sconosciuta, non ci sono punti esclamativi, non ci sono gente luminosa che ti dice forse quello può dirti qualcosa. No, magari per alcuni di voi può sembrare noioso, per me è invece un incentivo a giocarlo e a rigiocarlo. Io ogni volta che lo gioco, più o meno una volta all'anno, trovo sempre qualcosa che mi sfugge. Io infatti... Consiglio di giocarlo una volta e poi di rigiocarlo se volete col God Mode. Il God Mode prevede anche che i nemici non vi vedano e godetevi tutta questa scena, queste scene che il gioco propone, perché sul serio, secondo me, meritano tantissimo. Le musiche danno il loro. Alexander Brandon, che ha già fatto quelle di Unreal, di Jazz, Jack Rabbit, anche qui ha vari pezzi, ognuno per ogni ambientazione, e per ogni ambientazione ha tanti sottobrani, perché c'è quello della musica principale, c'è quella dei dialoghi, c'è quella del combattimento e c'è addirittura quella della morte. Quindi lui per ogni zona ha creato quattro brani che andranno dopo a formare questo splendido accompagnamento che anche, insomma, sì, anche l'orecchio vuole la sua parte in questo caso. Deus Ex, per essere completato, richiede almeno una decina di ore. Poi dipende dal vostro approccio. Secondo me, allora, si può arrivare a 8 ore. Se magari volete andare lisci per la missione principale, le missioni secondarie sono veramente opzionali, non vi danno ovviamente dei bonus in più, però insomma dipende. A un certo punto c'è un piccolo bug, un piccolo glitch, e io purtroppo l'ho usato, per fortuna era proprio verso la fine, che niente, vi dà punti skill infiniti. Voi continuate a parlare con un personaggio, lui vi dà sempre i punti skill. Però lo fate veramente alla fine, quindi ok, non vi va a rovinare più di tanto il gioco. Il gioco, appunto, ha tutto un sistema di skill, ha un sottosistema di potenziamenti, ogni parte del corpo può essere aggiornata, gambe, braccia, occhi, torso e tutto quanto, con due tipologie diverse, quindi lo stesso potenziamento. Allora, ci sono vari slot, tipo le gambe mi sembra che abbiano due slot. Ogni potenziamento però può essere a due valori, tipo faccio un'ipotesi, braccia, potenziamento forza può essere declinato alla forza fisica, diciamo per l'attacco, quindi io se do un pugno o do con una bastonata a un nemico gli faccio più male, o forza fisica per sollevare pesi, quindi mi posso spostare una cassa metallica con più facilità, idem per le gambe. Posso avere il colpo, la gamba più veloce o che resiste a una caduta più alta. Questo ovviamente apre sempre a un sistema diverso di riuscire a risolvere le varie missioni, perché se io ho più forza nelle braccia, posso andare a spostare quella cassa metallica che guarda caso mi va proprio a nascondere un pannello o una botola o qualcos'altro. Se ho le gambe che mi permettono di saltare più in alto, anche qui posso raggiungere quel punto che magari ha per terra quel data cube con il codice che va a sbloccarmi la porta o che va ad aprire quel comparto indistruttibile e magari va con un sacco di oggetti dentro. Oh. Non ce la faccio, io potrei parlare per un'altra ora di Deus Ex, ma per il vostro bene io direi che è il momento di concludere la puntata, ci vediamo fra un po' per i saluti. E questi sono i tre giochi preferiti di sempre del vostro Illy. E in quarta posizione chi c'è? In quarta posizione c'è Indiana Jones e The Fate of Atlantis. In quinta posizione ci sono tutte le avventure Lucas, quelle più vecchie. E poi vabbè, insomma, se volete sapere gli altri giochi che mi piacciono, quelli diciamo nella mia classifica, la famosa, ma sei nell'isola deserta e devi portarti 10 giochi. E anche magari un alimentatore, insomma, ecco perché col computer spento non ci giocherei a poco. Ecco, se volete sapere gli altri miei giochi preferiti, potete scrivermelo all'indirizzo mail ilarioilliamsdos@gmail.com, oppure mi sembra di aver capito che Spotify permette di mettere dei commenti all'episodio, ma dovrò vedere bene, però mi sembra di aver capito questa cosa qui. Io spero che la puntata vi sia piaciuta e vi do appuntamento alla prossima, che ovviamente uscirà quando uscirà. Dal vostro Ilia è tutto e un caro saluto. Ciao!